Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Ed eccoci qui, come un blob mefitico che si insinua negli interstizi del palinsesto di Radio Blackout. Ecco a voi Bastioni di Orione, trasmissione occasionale che parla un po' di quello che succede al di fuori dei confini italici, dove vi raccontiamo insomma un po' di analisi e di fatti. Oggi parleremo di un bel po' di cose.
Sì, i checkpoint, vabbè, chiamiamoli colli di bottiglia, insomma. L'hanno usato anche quelli dell'ISPI, l'hanno tradotto persino loro, a partire ovviamente da Suez, perché era la notizia di qualche giorno fa, ma noi non eravamo in onda, e però sono moltissimi questi checkpoint e vorremmo cercare di recuperarne qualcuno. Poi si andrà nel nostro continente preferito, cioè l'Africa.
In Africa si parlerà un po' del Senegal e daremo seguito insomma alle notizie delle rivolte di Dakar con il nostro corrispondente sul posto, quindi avremo una diretta con Dakar. E poi parleremo del Myanmar, di quella della repressione sanguinosa della giunta birmana e con tutti gli addentellati, anche qui con una corrispondenza, una telefonata esterna.
E c'è anche una selezione musicale curata da Cecilia, Francesca.
La nostra redazione diffusa si occupa anche di musica.
Esatto, la redazione è molto più ampia della sola programmazione dei contenuti. Oggi siamo un po' qua anche aver pensato alla musica. Una buona serata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Speriamo che sia di vostro gradimento, d'accompagnamento al pianeta delle distopie. A Radio Blackout ci sono i pianeti delle utopie e anche quelli delle distopie molto reali.
Disnarres, dice Adriano. Partiamo con gli Einstürzende Neubauten con Furio. E in realtà aggiungo anche che il motivo per cui ci siamo occupati della selecta musicale era anche l'ignoranza legata alle varie tematiche che affronterete nella prossima ora, e quindi saremo tutti orecchi per così apprendere qualche cosa.
Più o meno a un minuto e mezzo dal termine del pezzo degli Sturzen Neubauten passiamo al primo argomento, appunto i checkpoint, i colli di bottiglia, insomma gli stretti dove passano tutte le merci. Ecco, il problema che hanno dovuto affrontare le merci mondiali con l'incagliamento del canale di Suez di qualche giorno fa ha evidenziato la fragilità di questo sistema, di un sistema che si vuol credere, vuol farsi credere che sia del tutto virtuale, tutto quanto è virtuale, tutti le informazioni lo sono, però le merci, ahimè, sono ancora solide finché non si troverà un modo di
il teletrasporto
esatto della fantascienza più avanzata. E soprattutto il problema è la sicurezza, è un fattore chiave nel trasporto energetico mondiale, e la sicurezza in particolare laddove si restringono i passaggi, soprattutto quelli marittimi, diventa un problema, come abbiamo visto, per ragioni proprio fisiche o di incapacità umana, però potrebbe anche esserci attacchi di pirati. Ci sono stati dei momenti in cui in particolare nell'oceano indiano fino a qualche anno fa, al largo ad esempio di Socotra, che è un'isola, però è proprio esattamente in mezzo a due di questi luoghi clou, cioè il Bab el-Mandab, cioè l'imbocco del Mar Rosso, e lo stretto di Hormuz, che è l'imbocco del Golfo Persico. E questi sono due dei luoghi più sensibili. Gli altri sono Malacca, Sonda, Lombok, che sono tutte concentrate, sono un po' come il ventre molle del mar cinese meridionale, possiamo anche proprio vederlo così. E quelli infatti sono presidiatissimi, ci sono, oggi inizia un'esercitazione ovviamente americana, mi pare con la Malesia, ce n'era un'altra fino a ieri condotta dai francesi che citavamo prima, che erano a capo di questa esercitazione, che vedeva il Quad, cioè i quattro che stanno presidiando l'Oceano Pacifico per contenere i cinesi, e tutto quanto appunto è legato a questo slancio commerciale dei cinesi, che hanno assolutamente bisogno di far confluire le loro merci nei mercati occidentali. Per questo devono passare finora dalla Malacca, appunto uno di questi choke point, che è controllato da Singapore, Malesia e dall'Indonesia, appunto Lombok è l'isola che c'è di fronte alla più famosa Bali, ma altrettanto importante e pittoresca. E poi ci sono dall'altra parte del mondo Panama, lo stretto di Hormuz che abbiamo citato prima, e il Bosforo, che è un altro oggetto, ne abbiamo parlato stamattina con Murat, un altro oggetto di
oggetto del desiderio di tanti, tante potenze.
Sì, e che Erdogan, nella sua solita arroganza, ha quasi deciso di stracciare anche l'accordo quello famoso di Montreux, che sarebbe quello che consente il passaggio delle merci, anche se uno stretto come quello dei Dardanelli e del Bosforo è controllato esclusivamente dalla Turchia.
Cioè consente questo trattato il passaggio delle merci comunque sia senza costi aggiuntivi, mentre invece Erdogan vuole creare lì proprio una situazione di controllo. E questi luoghi poi hanno molto a che vedere con il modello di globalizzazione e anche il modello di produzione, perché quando è esploso, diciamo così, il concetto del toyotismo nell'organizzazione della produzione in Occidente, si è pensato di avere un modello cosiddetto just in time, che di fatto eliminava il magazzino merci, e quindi c'era la necessità di avere sempre al momento, a seconda della richiesta, queste merci. E quindi questi luoghi dove passano appunto le merci, che non sono tutt'altro che i materiali, sono diventati sempre più strategici, E i riflessi di quello che è successo a Suez, per esempio, si sono sentiti anche qui in Italia. Mi viene in mente che, per esempio, la fabbrica di Melfi, l'amministratore delegato di Stellantis, Tavares, ha deciso di bloccare parte della produzione perché c'è un problema di reperimento dei semiconduttori. E non è un caso, perché questo blocco che c'è stato a Suez ha fatto da una parte innalzare il prezzo del petrolio, dall'altro anche creato carenza di alcuni elementi fondamentali per la costruzione di auto, soprattutto nel settore dell'automotive.
E un altro aspetto sempre legato appunto all'approvvigionamento è quello dei microchip. C'è, come abbiamo anche accennato brevemente stamattina nell'info, c'è un grosso concentramento. Il 90% dei microchip, dei nanocircuiti stampati, è concentrato in un quartiere di Taiwan. E adesso a Taiwan c'è siccità, e questo ha prodotto enormi problemi di produzione di questi microchip, e quindi c'è un blocco che sta per creare grossi problemi, perché non sanno bene dove andarsi ad approvvigionare altrove per i microchip. Un po' come il coltan per il Congo, per dire, sono quelle produzioni che vengono controllate, che sono concentrate in un paese, poi se manca la possibilità o di produrle o di trasportarle per qualche intoppo, si blocca tutto quanto il sistema.
E poi c'è un aumento anche della domanda di questo tipo di prodotti, proprio come conseguenza della pandemia, che di fatto ha in qualche maniera fatto collassare le catene del valore, che poi peraltro sono estremamente lunghe, ma piuttosto strette, quindi si sfilacciano. C'è un problema effettivo, e proprio questo modello di globalizzazione, che sembrava così potente da poter superare i limiti, diciamo così, del materiale, dove tutta la produzione diventava immateriale, si poteva spostare con un click da un punto all'altro del mondo, effettivamente non è così, è una globalizzazione dei piedi d'argilla. Questi posti, colli di bottiglia, diventano estremamente strategici, e sono anche peraltro luoghi dove si confrontano le mire delle grandi potenze emergenti per il controllo di questi passaggi. Non è un caso che il governo egiziano, di fronte a quello che è successo, abbia avuto delle serie difficoltà a gestire dal punto di vista mediatico l'evento in sé, che è stato a quanto pare dovuto non solamente alla grandezza smisurata di questa nave, ma anche al fatto che c'è stato un blackout che di fatto ha fermato i motori, e poi pare il vento. Alla deriva però di fatto questo è stato un problema molto serio da gestire per chi appunto gestisce il canale di Suez, che peraltro, quando qualcuno provò a nazionalizzare nel 1956, era Nasser. fu invaso dagli inglesi e dai francesi, nonché dagli israeliani, e insomma, ci fu una crisi molto seria, perché chiaramente quel pezzo di terra, diciamo così, non appartiene in realtà all'Egitto.
E poi fu centrale anche nella guerra dei sei giorni, quando affondò lui stesso, Nasser, le navi, una flotta la flotta gialla, si trovò incagliata all'interno del canale di Suez, perché erano state affondate delle navi per bloccarlo, per evitare che Israele se ne potesse appropriare, e di lì cominciò un lungo travaglio durato anni, dove soprattutto all'inizio, questo avveniva ovviamente nel 67, la guerra dei sei giorni, di lì a poco ci sarebbero state le Olimpiadi, e questa ciurma di varie nazionalità diverse cominciò a familiarizzare, diventarono amici, ma che erano di blocchi diversi: c'erano polacchi e inglesi, c'erano svedesi e russi, c'era un po' di tutto, e fecero delle Olimpiadi interne loro, usando queste enormi, già allora enormi navi, una per fare partite di pallone, altre servivano per fare teatro o per fare altre attività comuni, e fu una un'apoteosi che alla fine degli anni 60 fu emblematica di questo che andiamo raccontando. Un ultimo aspetto che viene coinvolto da questi choke point è che per evitare la circolazione, il canale di Suez nasce come sistema per evitare la circumnavigazione dell'Africa, ovviamente, quindi una settimana, 10 giorni di navigazione in più. Per evitare tutto quello che concerne, quello che dicevamo prima, il passaggio da Singapore, dalle Malacca e dall'isola Sonda, che sarebbero l'alternativa, i cinesi per quello sono molto interessati al Myanmar, non solo per la giada che già rubano o per il narcotraffico delle anfetamine fatte da, come sentiremo magari più tardi, dai vari eserciti etnici, ma perché di lì c'è proprio il passaggio che da Nanchino dovrebbe arrivare fino a portare la pipeline da Nanchino al nord del Myanmar e di lì nel territorio di Shan arrivare al Golfo del Bengala e coprendo, cioè tagliando tutto questo passaggio, questa circumnavigazione nel sud-est asiatico e piazzando semplicemente una nave al porto che stanno costruendo nel Rakhine o Rakhine, secondo di quale dizione si preferisce, e ovvero la regione, quella dei Rohingya, famosissima regione del nord-ovest del Myanmar.
Bene, un altro passaggio stretto, diciamo, è quello del Golfo di Hormuz, che peraltro, insomma, si affacciano delle situazioni di crisi estremamente delicate che vanno dallo Yemen all'Iran, anche la guerra fra l'Iraq di Saddam Hussein e l'Iran, insomma, ebbe come scenario in parte anche il controllo dello stretto e quindi insomma sono colli di bottiglia estremamente delicati, ma che ci rimandano appunto a questo scenario delle catene del valore e della globalizzazione che viaggia insomma su dei delicatissimi equilibri. E allora adesso un pezzo musicale e poi ci trasferiremo a Dakar, dove abbiamo un appuntamento telefonico con il nostro corrispondente. Mambaie.
Ci sei? Pronto Giacomo, ciao.
Oh, ciao, come stai? Eccoci qua, ci sentiamo. Bene, forte e chiaro. Allora, noi vorremmo dare un po' di continuità, diciamo così, a quelle, alle notizie sul Senegal, perché come al solito, diciamo, i riflettori della stampa mainstream si accendono quando ci sono delle rivolte, quando si accendono i fuochi e poi si spengono, ma a noi non piace questo metodo perché vogliamo raccontare in continuità, anche perché a quanto pare, insomma, la brace continua a bruciare, giusto?
Giusto. Ma io ho una domanda da farvi. Sul mainstream in Italia non si sente nulla?
Assolutamente nulla. Blackout totale sul Senegal.
Cioè non si sa neanche che esista Dakar.
Non ci sono?
Non si sente nemmeno la parola Dakar, ma neanche di sfuggita, ecco. Nulla.
Ok, va bene. Io mi ricordo, sono arrivato in Italia nel 97, nel 98. E la prima volta che ho sentito parlare del Senegal alla prima pagina di tutti i giornali è quando c'è stato il naufragio della nave Lojola, che fa il tratto Dakar-Senegal, a Dakar-Casamance. Quindi era la prima volta che sentivo in assoluto parlare del Senegal.
Ci furono un sacco di vittime, quindi purtroppo qui dell'Africa si parla solo in base anche al numero di vittime. È triste, ma è così.
Sì, gli africani muoiono sempre e poi ogni tanto si scannano a vicenda.
Questo è lo stereotipo. Sì, è vero.
Allora, esatto. L'unica notizia che c'è del Senegal sulla Luis, che è abbastanza attento come portale, chiamiamolo così, e riguarda il fatto che viene aperto anche dal Senegal un consolato in Sahara occidentale.
Andiamo bene, come si dice a Roma.
Esatto.
Allora, raccontaci un po' quello che si vive adesso a Dakar, insomma, quanto pare sono intervenuti, insomma, altri attori, Marabout, che contano moltissimo, a quanto pare, nella società senegalese.
Sì, possiamo dire che è intervenuto il califfo dei Murid, che è la confraternita più numerosa qui in Senegal, e ha chiesto all'opposizione e alla società civile di fermarsi e di non fare le manifestazioni che erano previste, vi ricordate?
Sì,
l'ultima
certo.
volta che ci siamo parlati. Certo. Quindi il movimento e l'opposizione ha ascoltato il marabutto, perché non hanno voluto mettersi al posto di Macky Sall o fare come Macky Sall, che ha rifiutato ogni consiglio o suggerimenti volti a placare le anime a un mese fa. Quindi il movimento, che si chiama M2D, la società civile ha ascoltato il marabutto, ma ha tenuto comunque a rimettere in mano al marabutto le 10 rivendicazioni in un documento. Questa è la condizione posta dal movimento M2D e della società civile per fermare e non organizzare più le manifestazioni, non scendere più per strada. Quindi il marabutto li ha ascoltati e ha rimesso tra le mani di Macky Sall questi 10 punti di rivendicazioni. E quelli di questi 10 punti, i più salienti sono di liberare immediatamente e senza condizione tutti i prigionieri politici e annullare tutte le indagini contro di loro. Questo si può dire che in parte è stato fatto, perché i più diciamo in vista, i più famosi, i più caldi, le teste calde, che sono Guy Marissagna di Frappe France Dégage e Clédor Sen, che è un personaggio nel panorama politico molto interessante perché ha un sacco di informazioni riguardo a tutti, e poi c'è stato anche Hassan Diouf, sono stati liberati insieme ad altri. Questo punto è stato soddisfatto. Poi l'altro punto saliente è di chiedere a Macky Sall di fare un discorso in cui, alla nazione senegalese, in cui dice chiaramente che non ha l'intenzione di presentarsi per un terzo mandato. Macky Sall non si è pronunciato, ha detto: ma io non ho mai detto che ho l'intenzione di fare un terzo mandato, però non ha detto non mi presenterò per un terzo mandato. Quindi di questi punti diciamo che 3 o 4 sono stati soddisfatti. L'altro era l'organizzazione delle elezioni locali, che non si fanno da 2 anni, da quando si doveva fare, e lì anche il governo ha fatto una concessione, pare che si organizzerà a gennaio 2022, e l'opposizione chiedeva l'organizzazione di questa elezione in questo anno corrente qui del 2021. Beh, dopo aver consegnato il documento, chiaramente poi dopo non ci sono state le manifestazioni, però c'è stato una cosa che io chiamo il machiavellismo di Stato, perché sono usciti sulla stampa e verso tutti i media quelli del regime, possiamo dire i più importanti, se il ministro degli affari esteri, Aminata Tal Sal, il ministro della giustizia e un tale Majan Baljan. Majan Baljan è un ex magistrato che ha un padrone di un quotidiano che si chiama Il Quotidiano, appunto. E quindi che stanno facendo? La linea adottata dal governo sembra essere mettere i senegalesi gli uni contro gli altri e facendo leva sulle etnie, una cosa mai fatta e mai vista in Senegal.
È un po' inedita per il Senegal questa cosa.
Sì, assolutamente. Però questo Majan Baljan, che è chiaramente un giornalista del governo, ha detto e ha scritto chiaro ha scritto che coloro che sono stati autori degli omicidi durante le manifestazioni vengono dalla Casa Mas e fanno parte del movimento per le forze democratiche del Casa Mas. E lì hanno cercato di legare Sonko a questo movimento. E dicono, e dice sempre in questo articolo, che questi, dopo aver fatto commesso i fatti, sono rientrati tranquillamente in Casa Mas. Poi esce la ministra degli affari esteri, che dice che abbiamo sul territorio dei terroristi, delle forze occulte che si sono infiltrati e sono qui. E proprio oggi il ministro delle forze armate ha confermato questa dichiarazione della ministra. Poi il ministro della giustizia è andato in Fouta, al nord del Senegal, dove abitano maggiormente i Pular, che è l'etnia di Macky Sall, e ha tenuto un discorso in Pular dicendo che sono quelli di Sonko che hanno ammazzato, che hanno commesso degli omicidi durante le manifestazioni, e che Sonko è un salafista, e i salafisti sono quelli che aprono la pancia delle donne incinta e li strappano i bambini.
Quindi cose bene.
Veramente assurde.
Sì, ma poi questo è un gioco pericolosissimo, perché giocare con le divisioni etniche in un paese come il Senegal, che peraltro non ha mai in realtà avuto problematiche del genere, insomma è come veramente giocare col fuoco.
Ma assolutamente, ma questo dimostra anche un'altra cosa, che Sonko impedisce al regime di dormire, e sono disperati.
Quello sì,
senz'altro. Sono veramente disperati. Quindi quello che si vuole è che si vada, si crea un altro punto e aprire un'indagine indipendente per ritrovare e portare davanti alle giurisdizioni nazionali o internazionali coloro che sono stati visti e filmati accanto alle forze dell'ordine, che chiamiamo i Nervi in francese. E, una milizia privata senza divisa, con armi e bastoni e marce e così via, che hanno massacrato del manifestante.
Un po' come
chiaramente
un po' come le SARS un po' come le SARS in Nigeria.
Sì, forse le SARS hanno una divisa, questi non avevano divisa, erano in borghese, però erano accanto alle forze dell'ordine, e tutti l'hanno visti, ci sono decine e decine di filmati con loro ripresi massacrando del manifestante. La situazione è questo più o meno.
Sì, volevo chiederti, sempre tornando alle divisioni etniche, in altre nazioni, soprattutto nel Sahel, ma anche altrove, le divisioni etniche in realtà non sono etniche, ma sono di classe, perché magari gli uni sono allevatori, gli altri sono invece coltivatori, e si dividono in quel modo vagamente. Per il Senegal funziona lo stesso, cioè i Pular continuano a avere una loro tradizione economica che li differenzia dagli altri, oppure, cioè, io pensavo che fosse una nazione ormai completamente omogenea o o che non ci fosse
ma
più.
È una nazione con tante etnie ma omogenea, non è che abitiamo insieme. Ci sposiamo tra di noi. Senor Serer è stato Serer è cattolico, è stato presidente, il primo presidente del Senegal.
Sì.
E sua moglie era una francese. Abdou Diouf era un Wolof, Ablaye Wade un Wolof, ma i ministri, i primi ministri, presidente dell'assemblea potevano essere chiunque, di qualsiasi etnia. Non è mai stato un problema qui in Senegal ed è la prima volta che si sente parlare di che qualcuno fa leva sulle differenze etniche o sull'etnicismo per creare e dividere il paese.
Quindi è proprio strumentale.
Assolutamente. Senti, la mediazione, diciamo così, dei religiosi è stata un po' una ciambella di salvataggio a Macky Sall per certi aspetti. E mentre se da una parte insomma si appoggiano a questa mediazione per fermare la piazza, dall'altra appunto aizzano le supposte divisioni etniche. Ma il movimento come sta reagendo dal punto di vista proprio del sentimento, insomma, della mobilitazione rispetto a questa manovra da parte del potere?
Beh, stanno decriptando le strategie del governo, del regime. Ed è chiaro che questi non vogliono una pace totale, perché se pace totale c'è, vuol dire una indagine indipendente ci sarà e qualcuno dovrà pagare e dovrà rispondere. E poi con la dichiarazione del... mi ha molto spaventato veramente oggi l'uscita del ministro delle forze armate, che ha confermato che ci sono dei terroristi, forse occulte sul territorio, però dicendo ai senegalesi: non vi preoccupate, abbiamo un esercito con esperienza. Quindi quello che è successo un po' dovunque, in tutte le aree dove ci sono interessi maggiori francesi, e il Senegal e la Costa d'Avorio restano due paesi in cui la Francia è presente con tutti e due piedi. Sì. Ricordo che la Francia, se può avere dei cuscinetti sociali, un welfare più efficiente di quello italiano, e che perché ha ancora delle colonie.
Certo.
E quindi andiamo proprio a toccare il loro standing di vita.
Sì, certo. Mi viene in mente anche quello che era successo in Costa d'Avorio prima della guerra civile, quando si era cominciato ad agitare il concetto assolutamente artificiale di Livoirité, che poi insomma ha seminato, sì, l'odio che ha portato a questa divisione della Costa d'Avorio fra il nord e il sud. Quindi insomma è un meccanismo assolutamente scivoloso,
collaudato.
Questo sì, sì. È collaudato. Dici bene, sì, sì.
ma l'abbiamo visto anche in Mali tra i Dogo e i Peul.
Infatti
è la stessa strategia, perché quando tu un paese occidentale investi in un paese per l'estrazione del petrolio e del gas, ci vuole una stabilità sociale, e questa stabilità vogliono averla per forza. Macky Sall è in una posizione veramente molto molto sgradevole, perché da un lato sa che il suo gioco è stato scoperto. Macky Sall fa di tutto perché Sonko non diventi il presidente della Repubblica, perché lui parla chiaramente, non l'ha nascosto, di rinegoziare i contratti, che tutti quelli che hanno rubato i soldi dei senegalesi dovranno rispondere. E qui si parla di centinaia e centinaia di miliardi, di tutti coloro che facevano parte di quella famosa lista, in cui quando Macky Sall è arrivato aveva giurato ai senegalesi di inseguire tutti coloro che dovevano soldi pubblici ai senegalesi. Era una lista di 25 persone e solo una persona, il figlio di Ablaye Wade, è stato inseguito e poi ha firmato un documento e adesso è in Qatar. Quindi hanno paura veramente di Sonko, e veramente li impedisce di dormire.
Ma poi Macky Sall probabilmente si è fatto anche garante degli interessi dei francesi, delle loro multinazionali, in considerazione anche delle scoperte dei giacimenti di petrolio offshore. Quindi probabilmente insomma gli sta garantendo qualcosa. E non si è parlato infatti del suo terzo mandato, è stato un argomento che è passato, come dire, in cavalleria, ma che ancora pende, insomma.
Assolutamente, lui non si vuole pronunciare chiaramente, però questo diciamo che è il punto più importante dei 10 punti di rivendicazioni consegnato al marabutto, il califfo dei Murid. perché rischiano grosso. Tutti coloro che hanno negoziato con Macky Sall, se no finivano in galera, perché avevano dei miliardi. L'ultima che ha raggiunto il rango di Macky Sall è una tale Aida Jong, sulla quale pende 46 miliardi, è stato accusato di aver rubato 46 miliardi. E ha fatto allegiance, ha sposato la causa di Macky Sall e ha raggiunto Macky Sall. Quindi gli oppositori che sono rimasti, Khalifa Sall non può presentarsi, era il secondo dopo Karim Wade che poteva pretendere alla presidenza. L'unico che è rimasto, e anche tutti gli oppositori si sono riuniti intorno a lui e sanno che è lui, e Ousmane Sonko.
Quindi insomma una situazione piuttosto complicata. Vabbè, noi proveremo chiaramente a seguirla dando continuità a queste informazioni. Allora, siccome il tempo, come al solito, come ben sai, è tiranno, diciamo, noi ti ringraziamo di questa corrispondenza, e insomma cercheremo di mantenere i contatti in maniera costante, perché sono argomenti e situazioni che insomma vanno assolutamente seguiti, anche per insomma accendere un falo continuativo insomma su questi eventi.
E per almeno
assolutamente.
Per almeno far sentire la parola Senegal dalle libere frequenze
ti sto volentieri.
Ok, grazie Mambaye, ciao.
Prego,
ci sentiamo presto. Ciao.
Buon proseguimento, ciao.
Un pezzo musicale e poi passiamo al Myanmar. per andare in Myanmar abbiamo bisogno di una guida autorevole. Stefano Ruzza è docente qua a Torino, fa parte di T-Way ed è molto esperto, anche perché l'ha frequentato a lungo il Myanmar e il sud-est asiatico, e quindi volevamo cominciare a parlare di quello che sta avvenendo in questa nazione che aveva dato delle speranze. Tutto sommato le elezioni del 29 del novembre del 2020, c'era stato questo grosso successo della componente, diciamo, democratica, la sconfitta di Tamadou delle forze armate. Ovviamente la Costituzione che si erano creati le forze armate gli dava la possibilità di controllare qualsiasi cambiamento costituzionale, avendo il 25% dei seggi comunque, però si poteva immaginare che avrebbero lasciato correre. Ora invece c'è stato il golpe del primo febbraio, l'incarcerazione o comunque gli arresti domiciliari di Aung San Suu Kyi, e tutto il bubboni che potevano esserci sono esplosi. Da ultimo ci eravamo anche chiesti, cercando di analizzare quello che stava avvenendo, ci eravamo anche chiesti questi grossi comunque eserciti etnici alla periferia della nazione se sarebbero intervenuti o meno. D'altra parte sono più che altro narco eserciti adesso, e quindi non è che dovessero solidarizzare con il movimento democratico delle grosse città di Mandalay, di Naypyidaw o Yangon, però ci si aspettava che, essendo antagonisti di Tatmadaw, avrebbero colto l'occasione, e forse qualcuno ha cominciato a farlo. È giusto? Più o meno l'analisi che ho cercato di sintetizzare molto brevemente.
Sì, allora, se posso mi permetto di fare brevemente un piccolo dato di contesto, cioè per capire se l'intervento delle armate etniche sostanzialmente è in grado di cambiare la partita che si sta disputando in Myanmar. Intanto bisogna quantificarle, no? Sostanzialmente in Myanmar abbiamo circa una ventina di queste armate. Sono molto diverse fra di loro in termini di obiettivi, interessi, motivazioni, scopi generali e anche forme di finanziamento, direi. Non tutte si finanziano con i narcotici, alcune l'hanno fatto in passato, poi hanno abbandonato quella pista anche perché causava dei danni a livello di popolazione locale, eccetera. Tutte queste armate messe insieme costituiscono più o meno 80.000 effettivi. Le stime ovviamente sono molto variabili perché è difficile fare il conto.
Tatmadaw invece a quanti effettivi può montare?
Ecco, appunto, anche su quello le stime sono molto variabili, però quelle più caute dicono 350.000, quelle più abbondanti parlano di 500.000, ecco. Questo escludendo la polizia che ha uno status civile, quindi di fatto non è parte delle forze armate, ma è sottoposta al Ministero dell'Interno, che da Costituzione è controllato dall'esercito, quindi a lato pratico, come si è visto anche da questi giorni, cambia poco. Quindi c'è questa prima questione di ordine numerico, che quindi, anche se tutte queste armate imbracciassero le armi contro il Tatmadaw, la situazione rimarrebbe comunque
minoritaria.
Detto questo, poi bisogna valutare chi ha dichiarato che cosa e chi intende fare che cosa, perché la dichiarazione che c'è stata qualche giorno fa, gli ultimi di marzo, arrivava da parte di tre gruppi in particolare. Sono tre gruppi che sono già in condizione di guerra aperta con il governo da più di un decennio, da un decennio più ciascuna. Quindi questa è un po', ecco, uno di questi ha avuto un leggero riavvicinamento con il governo proprio dopo il golpe, però al netto di questa piccola cosa cambia molto poco. In realtà la differenza potrebbe avvenire se alcune delle organizzazioni armate etniche che sono in una condizione di cessate il fuoco cambiassero questa loro posizione. Ecco. Allora, se entriamo in quella dimensione lì, ci sono, diciamo, due macro categorie da considerare. Una di queste è relativa alle organizzazioni che sono parte di un cessate il fuoco nazionale, che coinvolge più di queste organizzazioni, e altre invece è un accordo bilaterale. Quelle che sono parte del cessate il fuoco nazionale come gruppo di 10 organizzazioni etniche, hanno già dichiarato che sostanzialmente ritengono il cessate il fuoco sospeso nella condizione corrente, e quindi si riservano evidentemente di impiegare anche la forza se questo dovesse essere necessario. Ci sono già stati degli episodi di tensione fra alcune di queste organizzazioni e le forze armate, e se appunto questo portasse a una rottura di quei cessate il fuoco, potrebbe portare a, diciamo, l'iniezione di un po' più di fastidi per il Tadmadò, in parte perché ci sono organizzazioni qui numericamente consistenti, da 6-8 mila combattenti ciascuna, e in parte perché sono collocate in zone del paese che in questo momento qui erano in pace relativa, dove quindi il Tadmadò non doveva essere dispiegato. Credo però che tutto preso, in parte in virtù del fatto che alcune di queste organizzazioni etniche, soprattutto la più grossa di tutte, non rivedrà la sua posizione. È un'organizzazione appoggiata dalla Cina e dubito che appunto ci sia l'interesse di questa organizzazione a rivedere la sua postura, a meno che non arrivi un segnale da Pechino, e dubito seriamente arriverà. E quindi anche nella migliore delle ipotesi, insomma, si parla di una mobilitazione di 40.000 combattenti a fronte di un Tadmadò della dimensione di cui
10 volte tanto.
Esatto.
Senti, ma dal punto di vista della composizione sociale è ipotizzabile un collegamento fra gli strati urbani e giovanili che in questo momento stanno affrontando la giunta delle grandi città e queste milizie che sono, come dire, per certi aspetti periferiche e che appartengono poi a un'altra realtà sociale?
Sì. Sì, allora, un qualche tipo di collegamento è possibile, di fatto è anche già avvenuto. In parte quello che è già successo è che alcune di queste milizie etniche si siano organizzate per dare un minimo di rifugio, di accoglienza, appunto, a chi veniva sfollato dalle città. Questo ha causato problemi a cascata, poi, non soltanto la questione dei profughi, ma anche la questione della diffusione del Covid, insomma, cosa che è già stata rilevata da alcune di queste organizzazioni. Ha detto: noi apriamo ovviamente le braccia, stiamo qualunque umano abbia bisogno, la nostra condizione, che era già difficile prima, così lo diventa ancora di più. E poi c'è un secondo livello che si può ipotizzare, in questo momento non ci sono ancora prove, però potrebbe essere effettivamente, ed è uno dei grandi timori dei militari in Myanmar, insomma, da molti decenni, che alcune di queste organizzazioni etniche forniscano un po' di preparazione e di supporto a componenti delle fasce urbane che poi ritornano in città e quindi trasformano magari parte della resistenza non violenta al governo in resistenza violenta. Se questo avvenisse però ci porta in uno scenario in cui di fatto il paese sta sprofondando in un livello poi di confronto violento molto più esteso che non quello attuale.
Ho sentito da alcune corrispondenze, ci sono pochi giornalisti che si avventurano, tipo Radicioni, Morello, che sono in Thailandia, ai confini, che uh-huh. cercano di ottenere. Hanno anche azzardato, Morello lo diceva anche, avvergognandosi un po' quasi, dicendo: ma io non ci credevo, poi invece alcuni dei miei corrispondenti qua mi danno conferma che potrebbe risolversi in questo modo, cioè un'implosione della nazione. Che è composta da 135 etnie diverse e che verrebbe poi divisa in un'area filocinese periferica e invece un'area controllata più da Tatmadou con alle spalle la Russia di Putin. È solo fantascienza, fantapolitica, o potrebbe esserci un risvolto di questo tipo?
Ma allora, possiamo non escludere tutte le ipotesi. Diciamo che se questa, come dire, affinché questa diventasse un'ipotesi plausibile, probabile, dovrebbero ancora verificarsi una serie di eventi importanti. Io sento circolare diverse ipotesi, fra quelle che circolano, e questa è una di quelle che circolano, e questa come altre manca di considerare un aspetto centrale, e cioè il fatto che c'è un Tadmadò che tutto sommato fino a qui si è dimostrato capace di tenere unite le sue fila. Il livello di diserzione è stato molto basso nelle forze armate, praticamente inesistente, e comunque molto contenuto anche nei ranghi della polizia. Allora, fin tanto che un'organizzazione del genere esiste ed è in grado di operare, farà quello che ritiene di dover fare. Per il Tadmadò è sempre stato considerato una causa fondamentale quella di tenere il territorio cucito, di non perdere sovranità e di non perdere appunto proprio pezzi di territorio considerato birmano. Quindi questa idea della scomposizione mi sembra che risuoni un po' con alcune idee che sono tipiche della storia birmana, che vedono appunto il paese magari diviso in zone diverse, ma francamente non mi sembra una delle ipotesi più probabili al momento. Secondo me gli scenari che per ora sono sul tavolo, e poi bisogna vedere quanto ci estendiamo nel tempo, sono sostanzialmente due, e cioè o il Tatmadaw riesce a contenere la protesta e quindi riesce a mettere la polvere sotto il tappeto e a fare quelle riforme costituzionali di cui avevo anticipato tempo fa, riforme politiche varie che sostanzialmente sono volte a far sparire l'NLD dalla scena politica e che paradossalmente per fare questo potrebbero dare più spazio ai partiti etnici. Oppure continua il muro contro muro, la posta in gioco si alza e da lì in avanti si aprono una serie di scenari. Uno di questi è quello che vede poi una vittoria dei militari, però nel lungo periodo, e che quindi porta a un ritorno pieno alla dittatura militare come in passato. L'altro è quello che invece fa sì che nel paese si aggiunga un'ulteriore guerra civile fra quelle che già ci sono. Quindi oltre agli scontri fra il Tatmadaw e alcune milizie etniche, ci sarà anche uno scontro tutto interno ai Bamar che riguarderà di fatto chi deve governare. Insomma, è qualcosa che in passato c'è già stato, no, nell'88, e non da lì al paese, insomma, dividersi in pezzetti non è successo allora, e secondo me anche qui, perché questo scenario divenga plausibile, manca ancora qualcosa.
Senti, ti volevo chiedere, il Tatmadaw non sembra, come dire, incline alle divisioni, perché nasce appunto nel 41, peraltro fondato dal padre di Aung San Suu Kyi, e poi ha sempre difeso, diciamo così, l'integrità della Birmania, anche se poi la creazione della Birmania nel 48 è stata un po' artificiale. Però forse il problema che sottende questo discorso della rivolta è anche un problema economico, nel senso che la Birmania è uno dei paesi più poveri dell'Asia, c'è un problema elevato di accesso ai servizi, c'è praticamente di fatto si sono bloccate tutte le risorse che aveva la popolazione per sopravvivere, quindi nonostante la repressione, insomma, l'esercito si trova di fronte a un problema molto serio, che è quello di ricomporre il quadro economico-sociale del paese, e non sembra che sia in grado in questo momento.
Sì, allora questa è una dimensione della sfida molto interessante, perché secondo me appunto tocca in realtà il Tatmadaw su un interesse concreto. Io sono piuttosto convinto, e con me una discreta fetta di studiosi, che di fatto il Tatmadaw abbia avviato le liberalizzazioni che ha avviato in passato a partire dal 2004 e che hanno portato poi alla Costituzione del 2008, le elezioni del 2010, del 15 e del 20, proprio in virtù del desiderio di un rilancio economico del paese. Adesso la situazione che si è verificata, no, questo livello di resistenza che non immaginavano, li porta, no, a vedere sostanzialmente messa in discussione quella conquista che sembrava portata di mano, e assieme a quella anche l'altra conquista desiderata, che era quella di un rilanciamento internazionale allontanandosi dalla Cina. Quindi sicuramente su questo aspetto sono sensibili. Secondo me, proprio in virtù di questo aspetto, non appena ci sarà l'opportunità in qualche modo di riportare il percorso all'interno dell'orizzonte che immaginavano di poter perseguire, che era quello appunto di una serie di riforme, lo faranno subito, credo. Se invece appunto la contrapposizione continua, allora lì diventa una questione, secondo me, di danni relativi, cioè chi patisce più danno, se chi protesta o il Tatmadaw, da questa condizione sostanzialmente di muro contro muro. Lì la cosa che potrei sopravvalutare, perché è difficilissima da valutare, ma che secondo me dà una carta in mano al Tatmadaw, è il vasto controllo sull'economia illegale di cui dispone, senza contare ovviamente il supporto che può ottenere a livello più o meno esplicito da paesi come la Cina, magari malvolentieri, e la Russia in maniera decisamente più sportiva, diciamo, più pronta. Si è visto anche l'atteggiamento del ministro russo durante la festa delle forze armate, appunto, poco tempo fa.
Ecco, un aspetto che avevamo cominciato a toccare all'inizio della trasmissione era quello dei choke point, cioè avevamo preso in considerazione ovviamente partire dal canale di Suez, poi tutti gli altri, anche Malacca, in particolare la Malacca in questo caso. Alla Cina interessa tantissimo poter arrivare al Golfo del Bengala con le proprie merci, senza dover per forza circumnavigare il sud-est asiatico. Questo momento contingente che blocca un po', blocca molto le comunicazioni che intende far passare attraverso la vecchia Burma Road, ma anche le pipeline che vanno da Nanning fino al porto, nei porti nel Rakhine, che sono la sostanza, cioè quello, il vero interesse cinese nei confronti del Myanmar. Ecco, tutto questo potrebbe far intervenire la Cina in modo da che i propri affari potessero tornare a fluire tranquillamente senza queste guerre civili, questi blocchi che comunque in parte già c'erano, perché appunto c'erano queste guerriglie ai confini controllate dalla Cina stessa. Mm-hmm. Peraltro.
Sì, beh, allora qui la risposta può articolarsi direi su due livelli: uno diciamo più strategico, più globale, insomma più relativo alla dimensione delle connessioni cinesi in quella fetta di mondo, e l'altro invece più specifico sul Myanmar. Allora, a livello generale direi che l'interesse appunto della Cina di raggiungere l'Oceano Indiano è sempre stato tutelato dal fatto che la Cina ha diversificato i suoi canali, e il suo canale privilegiato da questo punto è sempre passato per il Pakistan. L'operazione sul Myanmar si è fatta come operazione ulteriore, perché la Cina dall'alto della sua potenza ha potuto permettersi di giocare una carta in più senza, come dire, per questo rischiare poi la messa in discussione di interessi strategici. Detto questo, però, in Myanmar sicuramente ci sono cose che interessano i cinesi. Quando si parla di intervento cinese bisogna metterlo un po' in prospettiva, perché sicuramente, nonostante la situazione corrente sia sgradita ai cinesi, in parte perché c'è instabilità e questo a loro non piace, e in parte perché andavano sicuramente più d'accordo con il governo di Suu Kyi di quanto non siano andati d'accordo con qualunque governo militare o di militari in borghese in tutta la storia del paese, però per quanto la situazione sia sgradita, di sicuro non sono disposti a intervenire in una misura tale che li faccia mettere in discussione il principio di non intervento nelle questioni interne di un altro paese, perché quello per loro è questione vitale. In questo si è anche già vista la posizione assunta dalla Cina in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quello che più realisticamente si può immaginare che la Cina faccia sia cercare di spendersi in termini di buoni uffici, di mediazione, di facilitazione, per cercare di far sì che in qualche modo a un certo punto il paese ritrovi un suo punto di equilibrio, e quindi questo consenta la tutela degli interessi cinesi.
Hai delle cose da aggiungere che ti sembra importante per inquadrare bene la situazione attuale, magari anche ipotizzare una prospettiva quasi nell'immediato, ecco. Soprattutto per quel che riguarda il movimento, magari se secondo te può procedere, può permettere. Ho sentito che stanno cominciando a contrapporsi al Tatmadaw anche in forme diciamo organizzate e non solo pacifiche. Forse da quello che dicevi prima della potenza di Tatmadaw, delle forze armate, non è conveniente o potrebbe svilupparsi in qualche modo?
Lì allora il bandolo di tutta la matassa, secondo me, resta nel cercare di capire quale sia il punto di pressione, no? La leva che tutto sommato il Tatmadaw patisce di più, e quindi che quale sia il tipo di stimolo esterno che lì potrebbe indurre in qualche modo a più miti consigli, o addirittura nel caso migliore a una ritirata di Ming Aung Hlaing, che magari poi si deve ritirare appunto a vita privata. Mi chiedo quanto, allora temo che il passare alla rivolta violenta in realtà rischi di dare un'ulteriore legittimazione alle attività repressive del Tatmadaw, e quindi gli possa permettere in qualche modo, invece di cercare di contenere la forza, cosa che sembra un'assurdità da dire visto il numero di morti, però è un tipo di dimensione che purtroppo può ancora montare, e di parecchio, decidono che appunto nel momento in cui si rompe quella diga non si fanno più prigionieri, sono legittimati e si passa appunto al massacro incondizionato. La cosa che resta da vedere è se invece in qualche modo una situazione di pressione permanente da parte delle forze appunto di opposizione, soprattutto di opposizione non violenta in questo momento qui, può mettere il Tatmadaw nella condizione di dover decidere per un set magari di riforme più limitate prima di abbandonare appunto il governo militare. Quello è un po' una partita poker, perché l'alternativa che potrebbe decidere di abbracciare invece è quella di, come dicevo, passare sulla Costituzione, superare anche l'ultimo limite che in qualche modo si sono dati da soli, che è il rispetto di una Costituzione che hanno scritto loro. Adesso in Costituzione c'è scritto che lo stato d'emergenza può durare appunto il massimo di un anno, rinnovabile per due periodi di 6 mesi l'uno, quindi fa un massimo di 2 anni. no, il rischio è che se superano quel tipo di durata, allora è perché siamo arrivati al tutto niente, ecco. Quindi
sì, infatti si erano dati un tempo di un anno per arrivare alle elezioni.
Ecco, non sbalordiamoci se poi un anno diventa due, perché la Costituzione dice che si può fare quella roba lì. Quindi sono ancora in grado di giocarsi quella carta. Quella è una cosa che ci possiamo aspettare che capiti. Certo è che se andiamo su tempi così lunghi bisogna vedere se sono in grado di fare quello che vogliono fare a quel punto. Perché è chiaro che se non riescono a ripristinare una roba che possono presentare come ordine nel Paese, allora non saranno nemmeno nelle condizioni di mettere in piedi una elezione farsa. E quindi resteranno in carica con le buone o con le cattive.
Va bene, con questa nota di speranza.
Bella prospettiva.
Scusate, ma in questo momento
è un dato di fatto, diciamo.
Esatto, stiamo partendo da questa cosa qui, vediamo, certo. Speriamo sempre per il meglio, ovviamente, no?
Certo, poi 600 morti ufficiali in effetti sono ufficiali oltretutto. Va bene. Ci sentiamo presto.
D'accordo. Grazie mille.
Grazie a te. Ciao, a presto.
E allora proviamo a mettere uno stacco musicale se ci riusciamo, in modo che così poi magari passiamo o eventualmente se abbiamo spazio a un ultimo argomento. Si conclude qui questa puntata occasionale di Bastioni, che speriamo insomma si riproponga.
Il commento musicale con so much blood,
in linea, diciamo,
in linea
così,
con quello che dicevamo
e
prima,
quindi speriamo insomma di ripresentarci così nuovamente all'improvviso, cosa che probabilmente accadrà uno di questi giovedì. Chi lo sa, dai microfoni di Blackout, naturalmente rimanete incollate e incollati alla magica frequenza dei 105,250, perché continuano le nostre dirette con Healing Frequency, e quindi noi ci risentiremo a proposito dei bastioni, di tutto quello che ha a che vedere con quello che c'è fuori di Via Cecchi, speriamo molto presto.
Bene, a risentirci. Ciao.